Iniziamo con la presentazione della materia sapiente del relativo plurale, ovvero il luogo terzo delle parzialità. Non è facile, vi avviso subito, perché Daniela Pellegrini, che penso che conosciate tutti, che ha diciamo messo in pratica il femminismo al CICIP per 35 anni.
Sì, ma l'ho messo in pratica anche dal 64.
E l'ha messo in pratica dal 64 quando è stata illuminata sulla strada del femminismo e quando ancora sì, non c'era in Italia, non erano arrivate tutte le notizie americane che poi sono state rielaborate ed è nato il femminismo italiano. E questo è il terzo libro che scrive dopo, nonostante abbia scritto moltissimi articoli e abbia insomma detto la sua su moltissimi argomenti, però raccolti in un libro. Il primo è stato Una donna di troppo, e dove fa un po' la storia di questa sua vita di femminista. Il secondo è andato un po' nel merito e è ritornato a essere, sono tutti libri politici perché ci sono delle donne, non tante quanto dovrebbero essere, però in cui la politica delle donne convive con la vita personale ed è praticamente le storie si intrecciano ed è la storia di una vita. I più politici sono stati Liberiamoci della bestia, ovvero di una cultura del cazzo, dove c'è una critica molto puntuale e anche molto, secondo me, perché io faccio l'editing, non sono qua di passaggio, molto divertente, nel senso che pur dicendo, fotografando il patriarcato e questa cultura del cazzo che è il patriarcato, è ancora intrisa di invettive e umorismo, è un misto. Mentre nella materia sapiente del relativo plurale, che è il libro che presentiamo oggi, c'è proprio l'esposizione di una teoria, filosofia della politica delle donne, cioè fare il punto su una situazione che ancora oggi viviamo in smacco, cioè per quanto siano state fatte tante cose, ancora la politica delle donne non è uscita nel mondo e non ha cambiato tutte le cose che potremmo aspettarci. Dal suo punto di vista, che è abbastanza geniale, localizza questo smacco nella cultura del due, che anche se viene mitigata, vengono fatte richieste eccetera, continua a imperversare nel nostro mondo creando dei danni bestiali, perché la cultura del due è la cultura dei fondamentalismi che si oppongono, nonostante tutta la narrazione che ci può essere in generale nelle nostre culture di questa complementarietà maschio e femmina, rimane comunque sempre il fatto che le cose non vanno nell'ordine di questa complementarietà e che si deve fare ancora più a fondo di quanto è stata fatta un'analisi sui motivi che ci fanno vivere le vite che viviamo, che sono vite, per quanto non siano le nostre strettamente personali, ma ci stiamo arrivando, sono vite intrise di violenza, di rancore, di scelte irrazionali nel sociale, nella vita che ci esplica nel mondo, cioè da qualsiasi parte la guardiamo, c'è questa impressione che le cose non vadano secondo una linea di buon senso, di razionalità, di sapienza, ma che vadano un po' per contrapposizione, vadano molto per contrapposizione, e che venga sempre applicata una logica che, nonostante il tanto pensiero femminile che è stato elaborato in questi anni, ma negli anni prima, in tutte le volte che le donne hanno provato ad affrontare la questione, ancora rimane in uno stallo. Daniela localizza questo nella cultura del due, che non viene mai superata, cioè che rimane sempre su quel livello di conflitto e non ci permette di essere una specie davvero sapiens, come ci definiamo, perché tutte le nostre scelte sono intrise di questa contrapposizione che non fa venire fuori questa saggezza che dovrebbe guidare il mondo. soprattutto da parte di noi umani che diciamo di essere sapiens. La cultura del due è stata affrontata con la politica della differenza, perché perlomeno è stata riportata in luce una differenza femminile che era sempre stata cancellata, però riportare la differenza femminile, cioè mettere la differenza femminile, forse ha bisogno anche di altri passaggi, perché sennò si ripropone sempre lo stesso modello del due e da una parte o dall'altra, senza neanche scadere nell'emancipazionismo, di cui non parlo nemmeno, perché no, non credo che la differenza femminile sia di quella di assomigliare agli uomini, di cui tante peste corte diciamo nei libri e abbiamo sempre detto. Però anche la politica della differenza che si è sempre contrapposta all'emancipazione, cioè a dire voglio diventare come lui, non era questo, voleva dire voglio avere una mia identità, però ricade sempre nel dualismo, e i risultati un po' si vedono, perché senza questa spinta femminista che c'è stata negli anni 70, stanno diventando tutti luoghi abbastanza misti. Questo superamento non viene fatto bene, non ha una base teorica per cui si dovrebbe fare, e ci si ricade sempre nel riconoscimento reciproco, nel distacco reciproco tra il maschile e il femminile. Daniela dice che invece esiste una materia sapiente che sicuramente ha base femminile, perché è il corpo della donna che incarna la rigenerazione della specie e che sa della vita e della morte, cioè sa di quelle cose che sono necessarie alla vita. L'uomo ne vede solo un parziale, però la materia sapiente è poi la materia sapiente di tutte e di tutti, e bisognerebbe trovare questo riconoscimento di questa materia, vedere proprio come funziona, per cercare di superare il disastro che è sotto ai nostri occhi e che è così da quando c'è il patriarcato, cioè si parla anche di migliaia di anni fa, più o meno la storia è sempre stata la stessa. Come riconoscere questa materia sapiente? È chiaro che da un punto di vista femminista è necessario per esempio il separatismo, perché quello che gli uomini hanno messo in atto lo vediamo, e il cambiamento, come tante volte è avvenuto nella storia umana, anzi quasi sempre, è sempre stato in mano alle donne, sono state le donne che hanno inventato il linguaggio per accudire le nuove vite, che hanno capito bene o male come funziona il discorso della vita, e gli uomini, avendo altre funzioni, questo discorso l'hanno molto tralasciato e hanno creato la realtà che esiste. In questo libro, oltre a questo discorso di base che permea tutto il libro, ci sono un'infinità di letture. Prima di tutto una cosa molto affascinante, che è il discorso della messa in pratica, perché anche il discorso teorico viene narrato come una e anche il discorso teorico viene narrato con la messa in pratica, cioè come la materia, cioè il corpo informa un pensiero, e come questo pensiero si sviluppa con la messa in pratica di pratiche femministe. Che cos'è la memoria? Perché ci sono degli eterni ritorni di come si manifesta la memoria, tantissime cose affascinanti. Infatti l'impianto del libro, come anche negli altri due, riprende delle riflessioni fatte tanti anni fa, mano a mano che le cose succedevano e che il pensiero si sviluppava, e le mette insieme per arrivare a descrivere anche il presente con tutto quello che lo compone, e che nella sua visione, ma anche nella mia, se no non facevo l'editing, è quello che distrae le donne da questo pensiero che è propriamente il loro, e che hanno potuto, diciamo, non sviluppare in maniera un po' zoppa, perché non riconosciute, perché divise, per tutti i motivi che sappiamo del patriarcato, e però che il solo pensiero che può farci uscire da questa impasse, e che può significare davvero la materia, e quindi un superamento di tutto quello che vediamo, proprio in virtù di quella sapienza della materia che Daniela, in un'immagine poetica, collega ai frattali, cioè mette in evidenza non tanto il fondamentalismo o la compattezza di due corpi, ma mette proprio in evidenza la pluralità della materia. La materia si evolve, vive, se ha tanto cambiamento e se ha tante diversità, altrimenti sarebbe morta. Se non c'è il cambiamento, si muore. Il recupero di questa materia sapiente è il primo passo che devono fare le donne, e in primis è la materia sapiente del loro corpo, e quindi propone l'autocoscienza come pratica per riavvicinarci al nostro vissuto e capire come siamo fatte e come funziona la materia. Tutto questo in previsione di un luogo terzo, che è la grande scommessa, perché bisogna trovarlo questo luogo terzo al di fuori dei fondamentalismi. Si è anche un po' pentita del luogo terzo, perché sono i tanti luoghi terzi, nel senso che una vita e un pensiero e una messa in pratica si possono declinare in tantissimi aspetti. L'importante è tenere come metro questa sapienza femminile, che è per la vita, e noi viviamo in una società che dà la morte principalmente, cioè che parla tanto di vita, ma nei fatti ne dà veramente poca. Ho detto bene, mi vuoi?
Sì, beh, adesso cercherò di spiegare un po' io da dove sono partita, eccetera. Questa questione del superamento del due non è quella della cancellazione delle diversità anche bio, perché sono lì da vedere. Il superamento del due è il cercare di superare il paradigma che un patriarcato ha messo al mondo nella contrapposizione di due soggetti, invece che, come dire, accoglierli come materia propria di evoluzione e di sapere. Il patriarcato ha escluso la materia come oscura, non sapiente, che non crea pensiero, ha dovuto creare pensiero per darsi valore nel patriarcato. Io penso che il corpo biologico del maschio, questa incapacità di elaborare una propria rapporto con la materia, sia dovuta al fatto che la materia ha deciso che l'uomo non può mettere al mondo altra materia se non vederla nella partorire delle donne. Io vedo in questo un primo accenno di razzismo per invidia, e non sono solo io che non dico questa cosa, che gli uomini sono anche un po' invidiosi di questa possibilità delle donne di gestire la vita. Tanto che hanno dovuto, come dire, fare in modo di mettere un marchio su quello che viene al mondo per riconoscerlo proprio. Solo che la materia lui la vede come possibilità di prenderne possesso, non tanto di quella di rigenerarla, ricostituirla, anche perché sessualmente, biologicamente, lui è di una come dire, ottusità e irresponsabilità procreativa che è lì da vedere. Come ho messo anche in Facebook una frase che dice che spara semi e pistole a vanvera e proiettili a vanvera a rischio della propria vita per dare la morte. Questo è il patriarcato, se voi lo sentite, quello, le parole che ho detto, lo esprime. È vero o non è vero? Vabbè, io mi sono anche divertita su queste cose qui, anche nel libro precedente, perché questa, come dire, immagini materiche, perché io sono alla ricerca di immagini materiche che dicano altro. La mia desiderio è quella di uscire, di andare oltre a questa connotazione duale che è, come dicevi anche tu, contrappositiva e, come dire, guerreggiante, perché al mondo donne e uomini sono uno contro l'altro, cioè un patriarcato che basa la procreazione sulla competizione, non solo contro le donne perché loro ci possono, io allora devo prenderle in possesso per avere, ma contro gli altri uomini perché i figli miei sono miei, gli altri li ammazzo tutti. Cioè, questo qui è una cultura trogloditica o no? Io mi chiedo come mai i maschi e il corpo maschile non abbia saputo invece elaborare questa cosa, perché di materico c'ha tutto pure lui, no? Pur dicendo che la base mitocondriale, è la scienza che lo dice, è una base comune e femminile, per cui anche gli uomini ce l'hanno quella materia lì, se la vogliamo chiamare materia femminile. Io tergiverso perché la vorrei chiamare materia del vivente, e nel vivente ci metto anche quello che la materia mi ha fatto, forse dandosi la zappa sui piedi, facendo nascere da donne anche dei corpi maschili, perché poi è il corpo maschile che ha messo in atto tutta questa bramosia di possesso, sfruttamento della materia, dei corpi, a cominciare dalle donne, o no? Il patriarcato è quello lì, non è che ci siano altre cose. Che poi abbiano pensato, fatto dei grandi discorsi intellettuali, eccetera, no? È tutta una finzione, perché se loro pensano come noi del resto, è perché ci abbiamo della materia
grigia.
Grigia. Ci abbiamo le sinapsi. Cos'è se non materia quella lì? Anche l'energia. La scienza ce lo dice. Io sono convinta, per esempio, che la scienza è delle donne. Infatti, l'inizio del patriarcato, non solo l'inizio, le donne ce l'avevano in mano questa capacità di comprensione, di elaborazione, perché a contatto con la vita, no? E nel partorire, in più, voglio dire, una può anche decidere di non partorire, non è che sia obbligatorio, anzi è obbligatorio nel patriarcato, se ci pensate bene. Comunque l'hanno cominciato a bruciare, no? Le streghe che avevano in mano le scienze, la capacità, la medicina e tutto, e hanno ricominciato a bruciarle adesso, no? Nei femminicidi gli danno fuoco.
No, no, ma in Africa,
cioè, è una cosa che io non riesco a capire, nel mio libro mi interrogo. Ma cos'è una deficienza ormonale, psichiatrica, corporea? Cioè io non riesco a rendermi conto come i maschi della specie non si rendano conto della loro irresponsabilità e rozzezza nel mettere il vivente a rischio ogni 202 minuti, no? Ecco, allora su questo fatto io mi interrogo e nel libro tento di far vedere questa base, diciamo, di femminile che io vi ho spiegato, vorrei chiamarlo come materia del vivente nel suo complesso, che tra l'altro per me diventa una materia del vivente, ma anche di quello dell'esistente, perché anche i sassi sono fatti di materia e si aggregano insieme perché nelle loro parzialità creano le diversità sempre più multiple. Le mele sono tutte mele, ma sono rosse, gialle, di un certo tipo, di un certo sapore. Cioè, insomma, la materia del vivente e la materia anche dell'esistente è una pluralità meravigliosa, basta saperlo e riconoscerlo come in ciascuna di noi, anche rispetto al parziale che noi come soggetti rappresentiamo, no? Perché io non sono il tutto, il maschio ha detto che è tutto lui, Dio è lui, lui, lui e daje, cioè non so di che cosa ha paura questo signore qua. Ecco, vabbè, forse noi gli abbiamo dato troppo corda, perché la base femminile paziente li ha allevati, li ha accuditi, li ha allattati, ha deciso che dovevano essere amate da questi, per me bestie, come dicevo qua, che non si rendono conto. E allora io mi interrogo su come far rendere conto di questa questione micidiale che ho detto un po' in fretta e furia, vorrei lasciare del posto anche alle domande e a discussioni altre. Cos'altro posso dire? Sì, ecco, sono arrivate appunto sempre pensando perché che la scienza, cioè il guardare e capire la materia e i suoi sperimentazioni e ricchezze è un qualcosa che compete al femminile, ma siccome voi avete capito che il femminile per me vuol dire ciò che è sapiente della materia, in questo momento non ci posso includere il maschio se non cambia, cioè deve cominciare a rendersene conto. Perché mi guardi così? Lo so che posso sembrare un po' folle, me l'hanno detto tutti, e poi è anche difficile riuscire a trovare delle parole che non rimbombino dentro in un contesto che ha solo quel rimbombo lì, quando anche nel libro dico trovare le parole.
Leggo. La cosa più difficile è superare la contaminazione del contesto, anche nella critica e nello smascheramento, perché il sistema che l'ha prodotto ha un solfeggio che propaga un simbolico a favore di chi ha scelto e diretto le sue messe in note, atti di potere. Insieme formano un suono che le orecchie sentono solo dentro quello spartito, anche se provano a udirli in suoni e corpi e strumenti altri dove le stesse note potrebbero suonare diverse nelle messe in atto.
Ecco appunto, trovare le parole che possano essere ascoltate. Io lo so che nessuno mi capisce, faccio quella che si lamenta, perché è anche difficile per me riuscire ad esprimere ciò che va oltre. Perché se non si va oltre a questo, secondo me ci si butta tutti nel famoso buco nero di cui parlo, perché il continuare a deprezzare la materia, sfruttarla, denigrarla, a cominciare dalle donne, da parte del maschio, perché la donna non si è ancora decisa a dire che è schifo quello lì. Infatti questo libro, siccome parlo di una cultura del cazzo, ci sono state delle donne, ma non si può fare così, capito? Cioè, in fondo c'è anche un masochismo dovuto secondo me alla sindrome di Stoccolma che le donne hanno verso gli uomini. In più, siccome sono sapienti del vivente, non vogliono strangolare i bambini maschi, è giusto non strangolarli, no? O no?
Insomma,
per cui è un gran...
Siamo pieni di figli maschi, cara.
Siamo pregni?
Pieni di figli maschi nel femminile.
Infatti, capisci, per cui il problema è di riuscire a capire come uscirne da questa questione, perché se no è la
va
fine
avanti,
perché,
va avanti un po' finché va avanti così.
Sì, va avanti, perché io secondo me in tutti gli altri pianeti la famosa materia esistente li hanno già fatti fuori molti altri maschi marziani, non c'è rimasto niente, e qui in terra siamo lì, tra la scienza degli uomini diventa il terrorismo,
i padri con i figli, anche i figli maschi, perciò siamo responsabili di come si muovono gli uomini, non trovi?
Che siamo responsabili, dice, sì, è solo che bisogna trovare come dire la compattezza nelle singolarità delle persone, perché poi siamo tutte diverse, no?
Certo.
Io perono questa diversità, però avere come dire questa prospettiva di salvare il vivente in modo responsabile, e cioè se io ho anche non so, io mi chiedevo, ho visto un film in cui appunto una madre decideva che siccome il figlio aveva ucciso 5 o 6 donne, l'ha fatto fuori. Io penso che è anche logico per preservare il vivente che una madre uccida il figlio. Questo è l'estremo, va bene, ne ha uccisi, chissà quante ne ucciderà ancora, meglio fermare. Però insomma, trovare una soluzione a questo a me mi sembra la cosa più importante, e riacutizzare la dualità anche nella valorizzazione, che il movimento delle donne, io ero la prima a sventolare viva la differenza, no? Valorizzare il femminile nel senso che si è fatto finora non è che modifica il maschile di per sé, il maschile resta tale quale. Io l'ho osservato soprattutto in certi ossimori di accostamento di due binari su quello che è, di due, cioè per esempio pensate alla guerra umanitaria. Adesso la guerra c'è, è giusta perché è anche umanitaria, femminile e maschile si mettono tutte e due.
In coincidenza con l'entrata delle donne, quando le donne hanno preso un po' potere, da lì l'unico risultato è che la guerra si chiama anche umanitaria.
Allora c'è una bomba intelligente, nella massa su, vabbè, quelli che dicendo io non so. Vabbè, cioè, io quando ci penso, in questi esempi anche un po' ridicoli che ho anche fatto, ma anche veri, e trovo orripilante pensare che una specie come la nostra, che dice che c'ha quelli in più, faccia delle cose e viva l'infelicità che porta a tutti i viventi.
No, ho fatto la moderazione.
Non so,
io avevo un po' di problemi sulla dualità. Sul fatto
ce l'hai anche tu.
No, non ce l'ho, non sono d'accordo pensare che il patriarcato abbia dato adito a una dualità, perché la dualità si fonda su due soggetti, era un soggetto e un oggetto. La dualità non ha avuto una situazione sterile nella vita di, non solamente di tutti noi, ma proprio storicamente e anche simbolicamente. Perché essere duali significa due soggetti che si contrappongono, mentre nel patriarcato c'era un soggetto che non è che si contrapponeva, non si contrapponeva con niente, perché l'altro era niente, quindi comunque questa dualità non c'è mai stata.
Ci ha messo un po' per arrivare.
La differenza, riconoscere il fatto della differenza, dà uguale dignità ai due soggetti nella dualità, dove comunque non c'è contrapposizione, ma c'è differenza per crescere insieme. E qui c'è una sottigliezza che comunque non mi pare di aver colto da quello, cioè io non ho letto il libro, quindi sto dicendo veramente quello che io penso, perché passare da un soggetto che comunque è l'unico soggetto, l'altro non è mai esistito, tanto è che noi la nostra società non l'abbiamo mai vissuta, passare da questo a un pluralismo, perché dopo la dualità c'è un pluralismo, no? Cosa c'è dopo la dualità? Questo pluralismo delle donne nel mondo dell'uomo deve passare assolutamente nel riconoscimento dell'altro, l'altra e dell'altro, altrimenti c'è sempre un soggetto che è, guarda caso, il maschile, perché è quello che ha più potere, in confronto all'altro che è la donna, che diventa plurale pur non essendo plurale. Questo è il grande problema. Che io perché la donna, cioè la donna
non è plurale, dice, neanche l'uomo è plurale.
Ma neanche l'uomo, certo, ma non è neanche la donna.
Io ne ho visti tanti in giro.
Cerchiamo di capire.
No, ho capito, sì.
Il dualismo e il pluralismo, perché sono due concetti filosofici molto forti.
Sì, sì.
E non,
no, ma il fatto è che. Posso dirti una cosa sola, se no mi sfugge.
Mettere in un indistinto, secondo me, pericoloso. C'è la riconoscenza del soggetto che è importante.
Beh, ma questo
soggetto, i due soggetti danno il tuo all'altro, il riconoscimento dell'altro. Non riconoscere l'altro porta in un indistinto che porta la donna veramente a non essere. Io non ho capito bene la tua critica al dualismo.
Come concetto fondamentale in questa cultura è quella di aver separato la materia dal pensiero, ed è un'operazione che ha fatto il maschio della specie, non certo la donna, giusto? Allora questa
quindi non c'era dualismo, se l'ha potuto fare un soggetto contro l'altro, non c'era contrapposizione di due soggetti, no? Quindi quella fase, io ti sto dicendo, come la vedo io, che non è stata vissuta dalle donne, cioè il genere femminile non ha vissuto la contrapposizione di un soggetto contro un altro, perché c'era un soggetto e l'altro che era un indistinto.
Appunto. Ma voglio dire che è l'uomo che si contrappone.
No, lei ha detto che erano due soggetti che si contrappongono. Il patriarcato.
Beh, questo l'ha voluto il patriarcato, perché per le donne tutti i loro figli.
Nella teoria, ma gli
sì, perché.
Ma poi nella teoria il patriarcato non ha mai teorizzato il tuo rispondere. Ha teorizzato il fatto che comunque c'era un soggetto.
Aspetta un attimo, il bianco e il nero, il buono e il cattivo, il femminile e il maschile, non lo
so. Se noi allora ricominciamo a dire che le donne sono la materia scientifica, il sapere, l'uomo non è niente, ricominciamo appunto a creare,
che ci dica qualcosa di nuovo,
che ci dica che cos'è, perché quello che è ce l'ha già detto e si fa anche un po' schifo.
La messa in atto del maschile è lì da vedere, è da vedere, non è che si può negare la messa in atto di ciò che è il maschile, si vede. Allora se comincia a dire qualcos'altro siamo lì tutte orecchie, ma non dice qualcos'altro fin quando non elabora la sua materia e non vuole possederla e basta.
Io sono d'accordissimo,
ecco, ho capito, ma
non capivo appunto che cosa poi cosa c'è, no? Il fatto che la donna che prima riconosca poi, no, questa il riconoscimento della materia.
Eh sì, ce l'ha anche nel corpo, anche se poi non partorisce, può anche non farlo. Però i dati di fatto ci dicono che le cose sono andate in modo specifico rispetto a questo tipo di dualità, che poi se ci pensi, non è quella di cui io parlo, non è una dualità di quello che trovo in questa cultura, un genitalismo micidiale. Perché è tutto basato sul genitale, perché poi adesso con la cosa del cambiare sesso vabbè, preferisco sentir voi allora. No, dimmi. No, adesso.
Dunque, io ringrazio per la sollecitazione, agitandosi, perché io sono molto attenta a definire. Secondo me è quello che dobbiamo fare tutti i che e mi interessa molto recuperare la materia come entità, diciamo, vivente e quindi anche senziente. Questa cosa è quello che mi fa problema è ritrovarmi in un che ripropone il dualismo, perché per esempio faccio degli esempi, io non faccio un discorso filosofico, faccio un discorso che cerca di recuperare, diciamo, l'unitarietà del sapere, tanto quello filosofico, quello antropologico, quello psicologico, cerco di farsi, non essendo una studiosa, che ragiona su di sé, sulla propria vita, perché sta a cuore a me, alla mia vita e a quelle che mi stanno intorno, e di cambiare. Allora, io per esempio so cosa hanno fatto le scienziate quando hanno capito che il mondo che stavano guardando era qualcosa che aveva a che fare anche con la sostanza di quello che era. E hanno capito che nel somigliarsi trovavano delle verità, va bene? Io so che anche degli uomini hanno fatto questo. Tanti anni fa ho letto un libro di Edgar Morin, il quale fa un discorso di analogia tra il comportamento umano e il comportamento delle cellule, cioè lui fa un discorso in cui cerca di trovare le somiglianze. Allora, io sto lavorando, forse anche spinta dal fatto che sono madre di figli maschi, adesso hanno 50 anni, sono 50 anni che sto lavorando su questa cosa, ecco, se lei dice che la materia senziente è una materia dove si dice femminile ma è, diciamo, anche nel maschile, allora se lei riconduce il discorso della necessità ad una all'autocoscienza, io credo che sono entrambi i soggetti che devono andare avanti in un discorso di autocoscienza e non mi sento di il superamento del dualismo non è soltanto in pensieri femminile e maschile.
Ah, perfetto.
Non è soltanto nel discorso di contrapposizione tra maschile e femminile, perché c'è una qualità all'interno del maschile, all'interno del femminile, che ci impone di cercare di superare questo dualismo. Non so se sono stata chiara qui.
Non vietiamo l'autocoscienza, ma
no, beh, no, no, questo, no, ma io lo dicevo, il fatto che se vogliamo, voglio dire, che questa materia senziente appartenga o possa appartenere, anzi l'ho detto dall'inizio, anche alla base mitocondriale maschile, e forse c'è la speranza che riescano a usarlo, poi nella messa in atto anche corporea, è chiaro che è più, come dire, evidente nelle donne questa possibilità, anche perché poi hanno più gambe negli X, perché l'Y non c'è una gamba. Ma che è? Vabbè, comunque appunto non è soltanto il dualismo tra maschile, tra sessi, è chiaro che è un dualismo.
Questo volevo che spiegassi, che non è solamente il maschile e femminile.
No, nel senso che però il maschile e il femminile ha impostato la questione di una cultura che espande questa dualità in tutti i contesti, cioè dove, che non li chiamiamo maschile o femminile, ma c'è la contrapposizione.
Quello che definisci relativo plurale.
Sì, beh sì. No, ma nel senso che questa dualità, che poi maschile e femminile, adesso noi facciamo, cioè io non posso, arrivo a dire, come dicevo prima, che il maschio è inadeguato a poter elaborare una cosa che rimetta insieme una materia pensante sapiens, perché l'ha dimostrato nei secoli, perché più che morti, stupri o quel che l'è, non ha fatto dal punto di vista maschile, che poi abbia potuto anche creare delle visioni, poesie, anche trattati filosofici, ma da che punto, in che punto si è messo, metti questo qui che parlava delle cellule, se è quello che osserva la materia o quella che vuole, quello che la vuole, come dire, possedere, nel senso dell'averla saputa descrivere, eccetera. Non si è messo in gioco il proprio contesto di cellule corporee del proprio corpo. Comunque, secondo me la cosa più difficile, ripeto, è anche per me trovare parole nuove e dentro a un contesto che ci forza a dare dei significati, perché io poi sono anche arrivata a dire che le differenze non esistono se non dette di a parte di chi le vede, di chi le guarda. Cioè, se io definisco rosso quello rosso, perché vedo rosso, e dico che il rosso, vorrei avere il rosso, lei non è diversa da me perché è vestita in rosso, ma perché io voglio possedere quel rosso lì se mi piace. Allora gli uomini hanno deciso di che cosa gli piaceva o non piaceva possedere, e hanno definito le donne senza definire se stessi, se non decidendo che erano superiori, non si sa cosa, perché anche rispetto, per esempio, facevo un esempio a casa tua forse prima, un atleta che vuole correre, dimostrare di essere bravissimo a correre, rispetto al suo avversario, cosa fa? Lo benda, gli vieta di fare allenamento, gli lega i piedi, gli impedisce di non so cosa, e poi sono più bravo io. Ecco, questo ha fatto l'uomo con le donne, o no? Allora io non posso evitare di vederlo.
Scusa, teorizzando che era oggettivamente il neutro.
Sì,
oggettivamente era
la misura.
Va bene ragazzi, adesso c'è un intervento.
Io non ho detto niente. Prego. No, finito.
Dica signorina.
Allora, premesso che nasciamo maschi e femmine, io comincerei a mettere un attimo da parte in termini del femmaschile, sono costruzioni, questo è già un punto di partenza. Quello che secondo me, altra premessa personale, non ho nessuna competenza, non è che fa politica, cioè ragionare. Credo che dovremmo partire da un discorso, da una parola tra i due sessi, che è la simmetria. C'è una simmetria tra i sessi che ha il fatto che uno mette al mondo e l'altro no. Mette al mondo nel senso
che
le donne possono concepire, portare avanti una gravidanza e mettere al mondo. La parte maschile è diversa, non dico meglio. Questa asimmetria che dovrà essere dare alle donne, o le donne dovevano prendere una forma di autorità su se stesse e sul proprio corpo, ha invece determinato una condizione di tutela da parte, abbiamo permesso che gli uomini avessero una tutela sul corpo troppo generativo. E questo poi ci ha portato a non avere un controllo, per esempio, sul fatto di quando e come mettere al mondo i figli. È una cosa importantissima. In tutte le mode, ogni società oggi fa i conti, le donne di ogni organizzazione patriarcale fanno i conti con il fatto che questo non poter, come quando lo vogliono, sia determinato al controllo da parte maschile, a pilotare dei mezzi di contraccezione, della scienza, della medicina, di tutto quello che è. E questa è una cosa che non è una...
Dobbiamo
prende molto, sì. E questo discorso del controllo ha anche a che fare con l'educazione rispetto ai maschi e alle figlie femmine. Per ragione di Rosanna, c'è una generazione di donne come la mia, per maschio, rispetto al quale io mi sono sentita in qualità perché mi sono dovuta fare carico da sola dell'educazione rispetto al fatto che lui fosse rispettoso delle donne. Delle donne voleva dire una tutela nei miei confronti, perché io avevo paura che non potesse fare del male a una donna per darla, e mi sarei trovata in una lacerazione drammatica, perché io sapevo che sarei stata dalla parte delle donne, ma sapevo anche che sarei stata lacerata. Questa lacerazione delle donne, del fatto che mettono al mondo maschi e femmine, deve diventare un elemento di autorevolezza per le donne. Questo noi non l'abbiamo saputo fare, perché non ci siamo assunte il capo, non ci siamo assunte il potere che questo comporta. Noi non abbiamo fatto i conti con il potere della maternità, perché questa parola non ci piace, perché la assimiliamo sempre a un concetto di potere maschile. Ma il potere può essere anche un'altra cosa. Per esempio, quando si nutre un corpo di maschio o di femmina dentro di sé, allo stesso modo. Quando un bambino nasce, che sia maschio o femmina, lo si adatta allo stesso modo. Questa cura che noi siamo capaci di avere allo stesso modo dovrebbe essere il presupposto della democrazia, e invece non lo è. Allora, noi dobbiamo riprendere in mano un fare politica di donne che sappia fare i conti con questo. Una cosa non vuole prendere troppo spazio, ma nutrire anche l'immaginario della nuova generazione con parole che facciano riferimento a questo. Io sto tentando, insieme ad Anna, anche qui stasera, di fare degli incontri più possibili, curati, circoscritti. Dobbiamo avere cura dei nostri pazienti, perché non abbiamo bisogno di ritrovare una parola tra di noi. Questo richiede cura, non mi viene. Però abbiamo anche bisogno, in questa fase storica e politica, di ritrovare una condizione collettiva che non sia di contrapposizione in questa fase tra di noi, perché il problema è la contraddizione tra di noi su questioni che riguardano esattamente questa questione. Secondo me è la più quella che ci rimanda nella dualità, che ogni volta che non ci separiamo, ogni volta noi facciamo il gioco dell'altro, che poi è anche nostro figlio. E quindi io credo che il libro di quello di Daniele, che ho detto nel tuo, ma di Angela Giuffrida, ma altri libri ancora che andrebbero letti e riletti, servono da nutrimento per un immaginario che ormai è povero, pure posto a tante sollecitazioni. Non a caso le più giovani, hanno un bisogno di dare molto indietro nel tempo, di trovare riti, modalità, una dimensione matriarcale della dea, perché c'è bisogno di una verticalità femminile. E la politica è la verticalità, la trascendenza che a me interessa.
A me no.
C'è una verticalità necessaria, perché c'è bisogno di queste fondamentali.
Perfezione vuoi.
Cosa pensi?
No, penso che io non sono d'accordo sulla trascendentalità.
Verticalità.
O la verticalità, che è poi anche molto, diciamo, espressiva di un'erezione. Ecco. Io sono per il triangolo, come dice anche la mia amica Luisa, dove non c'è la punta in alto. Triangolo.
Cos'è per il triangolo? Con la punta in giù. Lo spiego io questo.
Sì, beh, ma nel senso che...
Perché l'idea è venuta da...
questa idea qua non era la tua.
No, è venuto dal triangolo femminile, poi ne abbiamo parlato, perché tenere in piedi un triangolo con una base così e una punta è una cosa facilissima, infatti la fanno anche i maschi. Invece tenere in piedi, socialmente parlando, un triangolo che poggia sulla punta vuol dire che ogni elemento di questa società che si esprime col triangolo deve sapere dov'è, cosa succede se si muove, guardare cosa sposta, perché sennò l'equilibrio non c'è. Cioè questa è la specie sapiente, che si rende conto di dov'è, chi ha a fianco e che c'è un triangolo sulla punta da tenere in piedi.
E questo è il tuo.
Questo è il mio, però è quello che diceva lei, le ragazze vanno a un.
No, quello Daniela,
questo, poi io lo voglio aperto, come si può notare.
Lei vuole la cima aperta.
Il terzo angolo è libero ed è diventato plurale nella sua apertura, sempre verso l'alto, senza
creare dei vertici.
Ecco. E per cui anche per esempio discutere e mettere, come dire, i vicini due poteri, io la parola potere la detesto.
Sì, ma forse è
chiamiamola potenza.
Sì, adesso
ma voglio dire che anche l'uomo dice di essere potente quando riesce a far partorire qualcuna, no? Allora forse quella potenza lì è quella che lui non la vuole come potere invece di esprimerla, ma come potenza. Io non voglio che le donne esprimano un potere, ma la loro potenza. Basta, è potenza, è chiuso. C'è, ecco, allora in qualche modo io riconosco anche la potenza del maschio, no? Ecco, però rispetto a tutto il discorso di prima che vi ho detto poi del come è stato messo in atto tutto ciò, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona nella possibilità del maschio di uscire da questa cosa qui. E io mi interrogo del come. Ecco, e credo che sia una cosa che non è che io sono qui a darvi la soluzione, è come dire stimolarci a capire come elaborare qualcosa che non venga sempre fuori come contrapposizione di potere, che vuol dire competizione, perché la specie si rigeneri ci vuole collaborazione. Allora se non c'è, dobbiamo menare le colle. Ragazze, mi spiace ma
abbiamo il giardino tanto.
Sì, è certo. Sono contenta che sei qui.